E oggi siamo orgogliosi di presentarvi questa straordinaria opera d'arte, Bibione. Ammirate il paesaggio, la spiaggia più ampia d'Italia, le pinete e la romantica laguna. E poi l'accoglienza, con hotel, appartamenti, campeggi e la buona tavola. Unica Bibione con le sue terme affacciate sul mare, 240 km di ciclabili ed eventi sportivi internazionali. Prenota qui la tua vacanza attiva. Scopri di più su bibione.com. Bibione, un capolavoro di vacanza.
One Podcast.
La cooperativa agricola Il Forteto rappresenta oggi un valido esempio di creatività aziendale. Una fattoria di 450 ettari di frutteti, prati, pascoli e boschi, al cui interno sorge il caseificio. 3.000 metri quadrati di superficie, realizzato secondo criteri di massima funzionalità ed attenzione all'impatto ambientale.
È il 6 novembre del 2019. Un uomo entra nella caserma dei carabinieri di Padova. Ha 78 anni, alto, di corporatura robusta e mani di chi dice di aver lavorato la terra e non solo per tutta una vita. Al piantone all'entrata dice che no, non deve sporgere alcuna denuncia e che no, non ha bisogno di alcun aiuto. Quell'uomo è lì per costituirsi. Si chiama Rodolfo Fiesoli e dal 1977 al 2011 è stato l'ideatore, il fondatore e il leader indiscusso di una cooperativa agricola sulle colline di Firenze, nel Mugello. Cooperativa alla quale per decenni il Tribunale per i minorenni di Firenze e i servizi sociali locali hanno affidato bambine e bambini in difficoltà, in un luogo dove avrebbero dovuto incontrare le loro nuove famiglie e con esse l'affetto, la cura e tutti quei riguardi che non avevano mai avuto. Lì, in quel piccolo miracolo, in quel piccolo angolo di paradiso. In un luogo a cui lo Stato per anni ha destinato milioni di euro. In un luogo in cui politici famosi chiudevano le loro campagne elettorali. In un luogo che per decenni è stato identificato e promosso come un'eccellenza educativa. In un luogo che però non era affatto come tutti credevano. Questa è la storia del Forteto, di chi lo ha fondato, di chi ci ha vissuto, di chi ci ha creduto e di chi è fuggito. Ma soprattutto è la storia di chi sapeva, di chi avrebbe dovuto fare qualcosa e non ha fatto assolutamente niente. Io sono Marco Maisano e questa è L'isola che non c'era, la favola nera del Forteto, la storia di un cortocircuito sociale che per 40 anni ha permesso all'inferno di sembrare il paradiso. Da Firenze prendiamo la strada regionale 302. Attraversiamo piccoli agglomerati di case che crescono ai lati dell'asfalto, di quelle con la porta a pochi passi dalla carreggiata. Qualche esercizio commerciale, una pompa di benzina con solo self-service e cascinali diroccati. Proseguendo, la sensazione sempre più concreta è quella di lasciarsi alle spalle il caotico centro cittadino in favore della tranquilla e aperta campagna. Ed è dopo circa un'ora che arriviamo nel Mugello. La strada che percorriamo sembra una passerella stesa su un manto verde. Un'immagine iconica che tutti abbiamo in mente e forse perfino avuto come sfondo nei monitor dei nostri computer. Campi e prati a destra e a sinistra e cipressi, che ci accompagnano ai lati della strada, incorniciando ora una villa, ora un ristorante da cui il fumo che esce dal camino fa presagire quattro dita di bistecca messa sulla brace. Ma il Mugello è anche altro. Qui è dove il cosiddetto mostro di Firenze ha colpito per due volte e a pochissimi chilometri di distanza. La prima volta nel 1974, a Rabatta, al confine tra Borgo e Vicchio, e poi nel 1984, proprio a Vicchio.
Ecco, qui si arriva nella zona della Disaginale, che collega Borgo San Lorenzo e Vicchio.
Ok, cioè sta nel mezzo?
Esattamente, sta proprio nel mezzo. Ed è proprio in questo mezzo, esattamente là, dietro a quel traliccio lì che vedi.
Ok, quello dritto laggiù.
Esattamente.
Ok.
Che il 14 settembre del 1974 avviene il primo delitto mugellano, chiamiamolo, del mostro di Firenze.
Ah, qua! E chi è che viene ucciso qui?
Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore, due ragazzini di 18 e 19 anni.
Madonna.
Due fidanzati. Visto com'è vicino alla strada.
Eh sì, effettivamente fa impressione, cioè mi aspettavo più imboscati, ecco, insomma, invece
l'anfratto isolato.
Esatto.
E invece no, sono
lungo la strada.
Sì, sì.
A parlare con me è Edoardo Orlandi, un giovane avvocato e criminologo di Prato che questa storia la conosce benissimo. Sentirete spesso la voce di Edoardo, anzi di Edo. Il mio lavoro di ricerca, infatti, ad un certo punto ha incrociato il suo. Entrambi ci eravamo già occupati di altre storie oscure. Io di una bomber con Fantasma e lui del mostro di Firenze con Nessuno. Ci siamo incontrati per caso, addentrandoci nello studio di questa vicenda. E abbiamo deciso allora di unire le forze per raccontarvi questa incredibile storia. Proseguendo la nostra corsa e guardandoci intorno con tutto quel verde, ci accorgiamo di quanto sia ovvio che il vero prodotto di questa valle provenga dalla terra. Impossibile contare i pascoli e le aziende agricole che incontriamo lungo la via. Mucche, capre, pecore. Il Mugello, prima come oggi, è difatti caratterizzato da un'economia fortemente legata all'agricoltura e alla pastorizia. Il latte, i salumi, i formaggi. E li vendono ovunque, nei negozi, al mercato. Ne vediamo perfino ai lati della strada, dove un sacco di agricoltori li poggiano sul cassone dei loro furgoni.
Questo è il comune di?
Questo è il comune di Vicchio.
Ah, quindi siamo già a Vicchio?
Sì, sì, siamo già a Vicchio. È un territorio molto esteso, ecco. Cioè, il centro è...
Ecco, questa è una fattoria.
Qui è pieno. Cioè, se ci fai caso, destra, sinistra, tutti coltivazioni,
sì,
pascoli, aziende agricole.
Deviamo leggermente dalla strada principale. Svoltiamo a sinistra, poi a destra e infine arriviamo. A pochi passi da noi una scritta gigantesca, realizzata potando le fronde di bassi cespugli. È rialzata e circondata da un'aiuola. È il nome di quel luogo, di quella cooperativa agricola, di quella comunità sociale e solidale, di quella che per 35 anni è sembrato davvero un paradiso. Il Forteto.
Beh, c'è un sacco di macchine.
Sì.
Perché comunque lavora ancora.
Certo.
A questo posto...
C'è una bottega con i prodotti.
È molto bello. E le case dov'erano?
Nella cosiddetta villa, dietro.
Quindi dietro?
Esatto. Però qui ora è tutta proprietà privata, quindi non ci possiamo andare.
A noi che questa storia la seguiamo da anni, fa impressione essere qui, dove tutto è cominciato.
Visto lì la scritta gigante.
Sì, sì, sì. Tra l'altro, cioè, è uguale, nel senso è rimasto uguale. Sì, se sei un bambino pensi che paradiso. Perché lo è, ripeto, è proprio bello. Forteto. Il Forteto.
Sì.
Edo questa storia la conosce da sempre. A Prato, infatti, da sempre si sente parlare del Forteto e del suo fondatore, Rodolfo Fiesoli. Edo, come me, ha una piccola fissazione. Non si spiega il perché questa storia non sia mai uscita davvero dai confini della Toscana e, soprattutto, come me, non ha ancora trovato una risposta alla vera grande domanda che ruota attorno a tutta questa vicenda. La domanda più importante che sentirete porre a quasi tutti i suoi protagonisti. Come è stato possibile? Presto comincerete a chiedervelo anche voi. E altrettanto presto proverete anche voi questa sensazione, quella di stupore, di incredulità. Non vi promettiamo una risposta, ma di una cosa potete stare certi. Vi renderete subito conto che certe cose, anche le più orribili, possono accadere proprio sotto al nostro naso. Lì, proprio dove non sembra. Dove tutto brilla e luccica. E allora cominciamo dall'inizio. Cos'è il Forteto? Ce lo spiega direttamente Rodolfo Fiesoli in questo vecchio documentario.
Io sono un fondatore con mia moglie. Ho iniziato questa esperienza anche con i miei due figli. Uno aveva 5 anni e uno aveva 2 anni. E l'inizio della cooperativa è stato duro perché abbiamo inserito diversi bambini in grosse difficoltà. Quindi ci siamo accorti con le altre famiglie che erano componenti del Forteto, ci siamo accorti che la famiglia mononucleare era in grosse difficoltà ad accettare e da dare risposte a questi bambini. Noi siamo arrivati a comprendere i segnali di disagio e quindi a tradurli in modo che le risposte siano adeguate.
Il Forteto è prima di tutto un'azienda e cooperativa agricola, famosa, famosissima, non soltanto qui nel Mugello, ma in tutta la Toscana e oltre. Ciò che però davvero ha reso questo luogo diverso dagli altri sono le persone che vivevano e lavoravano in mezzo a questi campi. Ed è anche il motivo per cui siamo qui. All'interno di questa comunità, nelle stanze e sale comuni di quello che è un vero e proprio piccolo borgo, risiedevano da più di 30 anni persone che avevano fatto del vivere comune, della cura del prossimo e dei più bisognosi la loro missione. Uomini, donne, ragazze, ragazzi e soprattutto bambini. Immersi nel verde, a contatto con la natura e lontani dal caos, dal consumismo, dai valori tradizionali. Lì, all'aria aperta. Ed è proprio per questi bambini con un passato difficile, a volte orribile, che la cooperativa agricola era ed è famosa e rinomata in ogni dove. Un simbolo di eccellenza. Qui, accolti in una nuova famiglia, questi bambini avrebbero avuto modo di affrontare la propria età dello sviluppo, insieme a persone che li amavano, che li accudivano, che li istruivano e li facevano crescere sulla base di valori come l'amore, la cura verso il prossimo e soprattutto la famiglia. Il tribunale per i minorenni è contento, i servizi sociali sono entusiasti, come le famiglie affidatarie e soprattutto come i bambini, finalmente al riparo e al sicuro dalle loro condizioni di vita, prima di giungere tra le braccia di chi aveva fondato il Forteto. Solo che adesso i bambini che giocano nei prati, felici, non ci sono più.
Io sono un po' non emozionato perché stare in questo salone mi dà un senso di vertigine tutte le volte.
Aiutateci, no? Vi spiego il progetto che io ho in mente. Questo progetto è un progetto, entriamo nelle aule, nelle scuole, nell'aula, dato che il Renzi va sempre nelle scuole, naturalmente ci si mette la telecamera e con due nostri operatori si lavora per far venire fuori il disagio nelle relazioni. Bisogna partire dai minori, fare un diritto minorile, europeo, penale, che vada bene per tutto, perché pensate voi che i minori non hanno la legge sua.
Chi parla, invitato come relatore al TEDx del 2011 a Palazzo Vecchio, è Rodolfo Fiesoli, fondatore del Forteto. Sta duettando sul palco con Matteo Renzi, al tempo sindaco di Firenze, e che da lì a pochi anni sarebbe diventato presidente del Consiglio. Fiesoli è stato invitato all'evento per parlare di come tutelare gli adolescenti provenienti dalle fasce sociali svantaggiate. Fiesoli è un invitato estremamente qualificato. Dopotutto, la sua esperienza di cura del minore è ormai quasi quarantennale. Tanti anni sono infatti passati da quando nel 1977 lui e altri 32 suoi fedeli hanno fondato una cooperativa agricola alle porte di Firenze. La sua creazione, il Forteto, appunto, è il fiore all'occhiello nel panorama toscano per la cura e tutela dei bambini oggetto di affidamento. Tutta la sua storia è raccolta dentro un libro da lui stesso scritto, Fili e nodi, pubblicato l'anno precedente, nel 2010. Alle sue presentazioni Fiesoli è accompagnato da persone di spicco delle istituzioni del territorio, come a Prato, nel 2011, quando accanto a lui siede Piero Toni, già presidente del Tribunale dei Minori di Firenze e procuratore capo del luogo. Di Fiesoli, del Forteto e del suo metodo parlano anche altri libri, tutti di eminenti autori, come La strada stretta di Nicola Casanova, o La contraddizione virtuosa del professor Fornari, oppure Il Forteto, storie e realtà raccontate da un medico di famiglia, scritto nel 1997 da un medico di famiglia, appunto, il dottor Lucio Caselli, e di cui la firma sulla prefazione è di Antonio Di Pietro, l'ex magistrato dello scandalo Mani Pulite ed ex ministro della Repubblica che nel 1997, proprio al Forteto, aveva concluso la sua campagna elettorale prima di essere eletto senatore nel Collegio Mugellano. Nella prefazione, l'ex ministro della Repubblica scrive che grazie al racconto dell'autore ha capito che «qui il bambino, la famiglia, gli uomini e le donne sono i veri protagonisti, con i loro bisogni e i loro valori profondi, e che un intreccio fitto di rapporti umani può realizzare miracoli». Ma il magistrato, il medico, il politico, il professore non sono certo i soli a sponsorizzare la cooperativa agricola di Rodolfo Fiesoli. È lunga la lista di eminenti figure della nostra politica che hanno frequentato il Forteto. Massimo D'Alema, Livia Turco, Piero Fassino, Riccardo Nencini. Questi sono solo alcuni dei tanti nomi che avevano fatto del Forteto una meta di pellegrinaggio. A loro seguono sindaci, assessori regionali, presidenti di regione e provincia, tutti in fila al Forteto per assistere a quel piccolo miracolo fondato sull'amore verso il prossimo e la cura dell'infanzia. La lista, con più di 30 anni di storia alle spalle, sarebbe lunghissima.
C'è appunto il sindaco di Barberino Giuseppe Aiazzi, ci sono esponenti del PSI, del PC, ma anche della Democrazia Cristiana, ci sono sindacalisti, ci sono assessori, c'è cioè l'assessore regionale alle cooperative agricole, insomma, ci sono un sacco di esponenti della società. Chiaramente sono anni in cui la politica mobilita, ecco, naturalmente, veramente la società civile, però insomma fa una certa impressione che tutta questa schiera di persone sia mobilitata in difesa della cooperativa del Forteto.
A parlare è Francesco Pini, giornalista e autore, assieme a Duccio Tronci, del libro Setta di Stato.
Venendo agli anni più recenti, invece, i politici che, come dire, si sono avvicinati al Forteto, l'hanno fatto, immagino di sì, chiaramente, pensando di avvicinarsi a un luogo, diciamo, sano?
Diciamo che queste personalità quasi certamente vengono portate al Forteto perché diciamo nella tipica campagna elettorale o nel tipico giro che il politico fa sul territorio si doveva passare dal Forteto perché il Forteto era inserito in un contesto di relazioni di una certa parte politica. Quindi io dubito che Massimo D'Alema o la Livia Turco sapessero effettivamente in dettaglio qualcosa sul Forteto.
Le più eminenti autorità locali stravedono per il Forteto, per Rodolfo Fiesoli e per il suo metodo, che fin dalle sue origini conquista personaggi come Giampaolo Meucci, giurista, magistrato, padre del diritto minorile italiano e soprattutto presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze dal 1966 al 1985. Meucci, principale esponente del panorama cattolico comunista fiorentino, di Rodolfo Fiesoli apprezza il suo professarsi discepolo di Don Lorenzo Milani, che tra l'altro, poco distante dal Forteto, proprio nel Mugello, aveva realizzato negli anni 50 la scuola di Barbiana, un luogo di istruzione, una scuola inclusiva per i bambini meno fortunati e svantaggiati. Degli insegnamenti del presbitero, Fiesoli dice di aver ereditato l'idea di inclusività, attraverso la promozione di un novello metodo pedagogico e ideologico basato sui valori del cattolicesimo. Metodo che ben presto gli avrebbe garantito il soprannome il profeta. Le relazioni degli assistenti sociali sui minori affidati alla comunità sono fin dai primi anni entusiastiche. Il Forteto è per i bambini, scrivono, un contesto relazionale idoneo in cui poter trovare valide figure di riferimento. Il tribunale per i minorenni è contento, gli assistenti sociali sono entusiasti, così come le famiglie affidatarie e soprattutto lo sono i bambini. Ora finalmente al riparo delle angherie del mondo esterno. Sì, il Forteto sembra davvero un paradiso.
Il Forteto per tantissimi anni ha goduto di una notorietà positiva, di giudizi straordinariamente positivi. Ci sono stati libri di psichiatri, di sociologi, ci sono stati tantissimi, veramente tantissimi giudizi positivi.
Chi parla è Franca Selvatici, storica giornalista fiorentina di Repubblica.
loro spiegavano, sostenevano, o meglio, Fiesoli e Goffredi, perché erano poi gli unici che parlavano, che in realtà loro cercavano di aiutare le persone più gravemente disturbate che venivano affidate già allora a loro dai servizi sociali. Tenete conto che quelli erano gli anni in cui stavano chiudendo i manicomi. E quindi diverse persone con gravissimi problemi venivano affidate proprio a questa cooperativa che sembrava aperta al mondo. Loro accettavano anche i casi più gravi, quelli che nessun altro se la sentiva di prendere in carico.
E questo perché all'interno della comunità del Forteto, Fiesoli sviluppa un modello pedagogico-terapeutico innovativo, assieme al suo braccio destro, Luigi Goffredi, psicologo specializzatosi in Svizzera e riconosciuto come l'ideologo della comunità.
Importante chiarire i problemi che hanno e trovano tutti i giorni nel rapporto con gli altri coetanei, con le altre persone. E questa è la cosa che io avrei voluto dalla mia mamma, per esempio, perché io alla sua età mi sentivo che dovevo nascondere le mie difficoltà per timore di incontrare il rifiuto della mia mamma, la condanna. E questa è la cosa che voglio insegnare ai miei due figlioli, a invece non mascherarle le difficoltà, ma a ragionarne con me. Io gli voglio insegnare che in me possono trovare la comprensione e l'aiuto per chiarirsi le idee, per affrontare con tranquillità le altre persone, perché ne hanno bisogno.
Quello che descrive una delle socie del Forteto in un vecchio documentario è il modello rivoluzionario proposto dai due soci fondatori, Fiesoli e Goffredi, basato sulla ridefinizione dei ruoli, sul confronto, sul dialogo di gruppo. Una tecnica di cui sentirete parlare molte volte, chiamata chiarimento. Uno strumento di condivisione di problematiche e supporto comune, affinatosi nel corso degli anni e divenuto un vero e proprio strumento terapeutico sociale. Il chiarimento è promosso come modello da seguire anche da eminenti figure della sociologia italiana, come il professor Giuseppe Ferroni, che in quegli anni lo definisce uno strumento di lavoro per gli specialisti e per gli educatori, una proposta per chi sia genuinamente interessato alla scoperta di più attraenti scenari esistenziali. Non solo quindi il metodo Forteto è accettato, ma è anche promosso da accademici come esempio per tutti gli operatori del settore. Come si può ascoltare in un video promozionale dell'esperienza Forteto girato nei primi anni del 2000.
Il chiarimento si dimostra in questo uno strumento prezioso. In questo caso, esso è utilizzato in due direzioni differenti. Da un lato, Fabrizio discute le cose del passato con alcuni uomini con cui è in rapporto di amicizia. Ciò gli consente di elaborare, di far evolvere certe sue problematiche risalenti all'infanzia e all'adolescenza. Dall'altro lato, manifesta alle donne con cui lavora di avere delle difficoltà. Questa dichiarazione ha l'effetto di sdrammatizzare il conflitto, di rendere il rapporto più limpido, trasparente, leale.
È questo il clima in cui nasce il Forteto e il suo metodo. Un clima che è importante capire per poter anche solo in parte, forse, accettare che la storia che vi stiamo per raccontare sia davvero potuta accadere. 17 giugno 1978. È sabato. A Firenze il cielo è velato e in via della Scala, vicino alla stazione di Santa Maria Novella, c'è più gente del solito. Ma si sa. Con l'arrivo dell'estate arrivano anche i turisti. Il vociare indistinto però non entra nelle stanze all'interno del Tribunale per i minorenni di Firenze, dove proprio quella mattina si sono riuniti in camera di consiglio tra le più alte cariche della magistratura locale. Chiusi dentro ci sono Giampaolo Meucci, presidente del Tribunale, il giudice Francesco Scarcella e due componenti privati, Ugo Romualdi e Giacinta Bonelli. Trascorrono all'interno dell'enorme stanza il tempo necessario per compilare il documento ufficiale che adesso tengo in mano. Lo leggo. Vista l'inchiesta del servizio sociale di questo tribunale in data 7 giugno 1978 e l'esito degli accertamenti diagnostici eseguiti sulla personalità del minore, dispone con efficacia immediata che il minore sia affidato al servizio sociale di questo tribunale e ai signori Goffredi Luigi e Mariella Consorti, Barberino del Mugello, via Bovecchio 36, presso i quali già trovasi. Questo è il primo provvedimento ufficiale con il quale il Tribunale per i minorenni di Firenze affida un minore ad una coppia che vive all'interno della comunità del Forteto. A questo affido ne seguiranno lo stesso anno molti altri. A luglio, ad agosto, a settembre, bambini di 9, 10, 11 anni e adolescenti vengono affidati proprio in quei mesi alla comunità agricola. A firmare gli affidamenti è sempre il presidente del Tribunale per i minorenni, Giampaolo Meucci. Il Forteto, già in questi primi mesi di vita, sta diventando una grande unica famiglia. Il Tribunale per i minorenni è contento, gli assistenti sociali sono entusiasti, così come le famiglie affidatarie e soprattutto come i bambini. Ora finalmente al riparo dalle angherie del mondo esterno. Sì, il Forteto sembra davvero un paradiso.
Questa è la nostra azienda. Qui ci siamo arrivati nell'82, quindi 11 anni fa. E quando siamo arrivati qui, questa azienda qui era stata dichiarata incolta, ufficialmente incolta al 65%. Il che significa che praticamente era abbandonata da anni. Qui noi viviamo insieme, siamo quasi 100 persone. Siamo divisi in diversi nuclei familiari che conducono questa azienda e nello stesso tempo portano avanti un'esperienza anche di vita. I miei figlioli hanno sì necessità di una guida, soprattutto hanno necessità di una guida, di una sicurezza, di un riferimento, ma devono anche godere dei loro successi e devono essere delle entità a sé stanti. E questo è tutto il nostro sforzo che ci accomuna e che può vedere ragazzi magari provenienti da diverse esperienze, alcune disastrose, altre cosiddette normali, ma che però trovano proprio in questo momento, in questa ricerca del loro valore individuale, un momento di unione, un momento di comunione, di incontro.
Godeva della stima di sociologi importantissimi, l'editore Il Mulino aveva pubblicato vari testi su questo esperimento così ammirevole, così
all'avanguardia.
A parlare è Ornella Galeotti, magistrato presso la Procura della Repubblica di Firenze, che avrà in questa storia, vedrete, un ruolo molto importante.
Il Forteto si era accreditato probabilmente con questo mondo quando ci fu la fuoriuscita dalle strutture psichiatriche con la riforma nota degli anni 70 e loro accolsero moltissime persone che erano delle persone fuoriuscite da dei manicomi, se mi passa il termine oggi improponibile. E quindi Fiesoli sembrava davvero un intoccabile.
I manicomi, come ricorda la dottoressa Galeotti, iniziano ad essere chiusi nel 1978 grazie alla legge Basaglia. Ed è in questo contesto di fermento sociale, ma anche scientifico, che Fiesoli assieme a Goffredi sviluppa il metodo Forteto, al centro del quale ruotano due importanti concetti: quello del chiarimento, di cui abbiamo parlato poco fa, e soprattutto quello della cosiddetta famiglia funzionale.
Famiglia funzionale è proprio l'idea che per ogni bambino ha bisogno di due figure di riferimento, un maschio e una femmina, che non devono avere una relazione fra di loro.
La famiglia funzionale è per Fiesoli un'alternativa a quella tradizionale. Al padre e alla madre devono essere sostituiti due soggetti legati tra di loro solo dal comune interesse della cura verso il minore loro affidato. Alla base della famiglia non deve esserci l'amore, ma una funzione, appunto.
Sì, più che comunità io parlerei di gruppo, di famiglia, che noi crediamo molto nella famiglia. Secondo noi, secondo quello che è la nostra esperienza personale e diciamo di vissuto, la famiglia è un qualcosa che naturalmente nei suoi canoni normali va rivista, però sicuramente è l'ambiente che può permettere al giovane, al ragazzo di vivere e di formarsi nel miglior modo possibile.
Tante famiglie, tutte che vivono all'interno del Forteto e che formano un'unica grande famiglia. una comunità, appunto, che vive dei prodotti della terra che loro stessi coltivano. E come in ogni famiglia, dove ognuno ha il proprio ruolo, i propri compiti e i propri doveri, così avviene all'interno del Forteto. Tutti, uomini, donne e i giovani a loro affidati, mettono a disposizione se stessi per il bene dell'intera comunità, per farla crescere, progredire. Chi ha il caseificio, chi in mezzo ai campi, chi fra gli ulivi, chi fra le vigne, chi a fare la marmellata. Un emblema della filiera corta, prodotti genuini, freschi, di produzione artigianale che sarebbero poi arrivati sui banchi e scaffali di tutti i rivenditori, grandi e piccoli, della Toscana. Un piccolo grande impero, costruito sui valori del vivere comune e della famiglia, e che negli anni arriva a muovere milioni e milioni di euro attraverso la vendita dei prodotti agricoli. Oltre a questi, concorrono al fatturato, fin da subito, anche ingenti finanziamenti pubblici e privati, che destinano fondi a quel piccolo angolo dorato di paradiso.
Le cifre, quelle che conosciamo, ecco, per esempio, dal 97 al 2001 la regione toscana dà più di 1.200.000 euro alla cooperativa.
A parlare è Francesco Pini, giornalista e autore, insieme a Duccio Tronci, del libro Setta di Stato.
Dal 2010 al 2018, anno in cui a fine 2018 viene deciso il commissariamento, l'Agenzia Toscana Erogazione Agricoltura, l'Artea, eroga più di 2.400.000 euro alla cooperativa. Poi ci sono anche altri capitoli che invece sono economicamente meno rilevanti, ma insomma gridano vendetta, perché dal 99 al 2010 la regione dà 51.000 euro alla fondazione Forteto, che faceva progetti nelle scuole. Cioè, il Forteto con questa fondazione andava nelle scuole, nelle stesse scuole che ho frequentato, a fare progetti con i ragazzi, e riceveva finanziamenti per questo.
La solidità economica e il fine imprenditoriale del Forteto certo però non distrae i suoi creatori dall'altra attività predominante all'interno della comunità, e cioè la cura dei minori tramite l'istituto dell'affido. Ma cos'è esattamente l'affido familiare? L'affido familiare è uno strumento temporaneo mirato a tutelare il minore in particolari stati di bisogno. Ha una durata stabilita, circa 2 anni, e non ha quindi un carattere perpetuo, e può terminare o in un rientro nella famiglia di origine o nella dichiarazione dello stato di adottabilità. In pratica, se non ci sono le condizioni per un ritorno del bambino alla famiglia di origine, questo può essere adottato dai genitori affidatari.
All'epoca c'era un bambino nella provincia di Firenze, mettiamo caso, che viveva una situazione di fragilità.
Sì.
Il primo a muoversi chi era?
L'assistente sociale. Arrivavano gli assistenti sociali, c'era una segnalazione che procedeva a volte gli stessi genitori, a volte i vicini, a volte altri segnalatori. Arrivava l'assistente sociale e quindi arrivava il tribunale dei minorenni.
A parlare è l'avvocato Andrea Girolamo Coffari, presidente del Movimento per l'Infanzia.
Arrivava il tribunale dei minorenni, che aveva il problema nei momenti in cui questi bambini potevano presentare dei pericoli, la convivenza in quella famiglia per la loro salute psicofisica, avevano il problema di dargli una sistemazione migliore. L'affidamento a volte ti salva la vita, a volte te la rovina.
Trattandosi di minori provenienti già da situazioni di difficoltà, serve quindi una famiglia idonea, possibilmente con figli minori, oppure una persona singola o una comunità di tipo familiare, o in casi estremi un istituto di assistenza pubblico o privato, tutti sottoposti a rigidi esami e a severi e costanti controlli. Serve un luogo che sembri proprio il paradiso. E in Toscana, per circa 40 anni, il luogo che al paradiso assomiglia di più, per il Tribunale per i minorenni di Firenze, i servizi sociali, i comuni mugellani, la regione toscana, sembra essere proprio il Forteto.
Chi viene qui dentro, insomma, chi arriva qua, arriva con dei drammi grossi, profondi, che la società, la famiglia, la psichiatria, i sociologi non hanno risolto per niente. Quindi noi i loro drammi li sentiamo, li viviamo, li facciamo nostri, quindi giorno e notte il problema lo viviamo fino a che noi, dentro di noi, non si è prodotto una risposta.
Un paradiso, un'isola felice. Questo doveva essere il Forteto agli occhi di un bambino. E oltre a questo, avrebbe dovuto essere anche altro. Una comunità di educatori, un istituto di assistenza, un porto sicuro, un luogo dove crescere. In poche parole, una famiglia. Questo avrebbe dovuto essere. Solo che il Forteto non era nessuna di queste cose. Non era una comunità di educatori, perché non ce n'erano e nessuno al suo interno era formato per esserlo. Non era un istituto di assistenza, una casa famiglia, perché non ne aveva alcun requisito di legge. Non era un porto o un luogo sicuro, perché al sicuro, là dentro, non si poteva stare. E soprattutto, il Forteto non era una famiglia idonea. Anzi, della famiglia, della persona, quel posto ne teorizzava la distruzione.
Che il sogno di un anno gli diventava un incubo di 30.
Lì qualsiasi rapporto, uomo-donna, donna-donna, uomo-uomo, cioè doveva finire.
Lui si creava quasi un harem.
Se c'è qualche bambino che è tornato alla famiglia d'origine, forse sono tornati scappando.
La responsabilità principale, secondo noi, il tribunale dei minori.
Forteto è una vicenda inquietante, terribile, da incubo.
È una macchia, diciamo, nel mio passato di cronista.
Io lo potrei definire l'orgia del potere.
Che ha permesso al Forteto di prosperare e di rovinare vite.
Stai tranquillo, io lo faccio, non lo faccio in modo materiale, è una cosa che poi spirituale, che ti servirà, ti serve capire queste cose. Non riesci nemmeno di reagire, di dire niente a questa cosa.
Non avevamo l'idea di poter uscire di lì. Non vedendo mai un assistente sociale, i giudici li vedevi che pranzavano con loro.
Se ci avessero ascoltato, quante sofferenze si sarebbero risparmiate a tutti i ragazzi che nel frattempo sono stati lì dentro?
Perché bastava, soprattutto nella magistratura, che qualcuno dicesse: scusate, ci siamo sbagliati, abbiamo capito male. È un caso di violenza sui minori, punto.
No, il Forteto, a quanto pare, non era affatto il paradiso. L'isola che non c'era, la favola nera del Forteto, è un podcast scritto da me, Marco Maisano, e da Edoardo Orlandi. Sound design Andrea Casagni, supervisione editoriale e artistica Fabio Ragazzo e Niccolò Martin. Riprese Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast in collaborazione con Caso Zero Media.
E oggi siamo orgogliosi di presentarvi questa straordinaria opera d'arte, Bibione. Ammirate il paesaggio, la spiaggia più ampia d'Italia, le pinete e la romantica laguna. E poi l'accoglienza, con hotel, appartamenti, campeggi e la buona tavola. Unica Bibione con le sue terme affacciate sul mare, 240 km di ciclabili ed eventi sportivi internazionali. Prenota qui la tua vacanza attiva. Scopri di più su bibione.com. Bibione, un capolavoro di vacanza.